po' di dati per capire anche come si inserisce il Job Act nel contesto europeo e anche che tipo di risposte ci sono state sia qui in Italia che in altri paesi d'Europa. E ci sembra che si collochi un po' sulla scia di riduzione dei diritti del lavoro che disegna un po' l'orizzonte politico dominante in tutta Europa. Riforme spacciate per provvedimenti innovativi in grado di creare lavoro, ma che in realtà continuano un processo già avviato che ha portato di fatto all'aumento della durata e dell'intensità del lavoro, all'introduzione di forme precarie e sotto, oggi anche sotto ricatto del licenziamento. Il termine politiche attive del lavoro che è stato introdotto, che ricorre in tutte le controriforme del lavoro dalla fine degli anni 90 ad oggi in molti dei paesi europei, è stato principalmente adottato da Blair nel 98 più o meno, quando aveva deciso che bisognava ridurre i diritti dei lavoratori e soprattutto le prestazioni del welfare connessi al lavoro, per cui una serie di provvedimenti spingono i lavoratori ad accettare qualsiasi lavoro anche sottopagato al fine di tagliare le spese sociali. Questo modello viene poi assunto nel 2002 con il piano Arz dalla Germania, poi dalla Francia, poi in Italia durante il periodo di Berlusconi continua questo processo, per cui in Europa si vede le politiche neoliberiste di austerità vengono applicate nella maggioranza dei paesi europei attraverso il taglio del salario diretto e indiretto per una contrazione del welfare, l'innalzamento dell'età pensionabile, forti tagli delle risorse destinate alla sanità e alla scuola, liberalizzazioni e privatizzazioni selvagge. Per cui il Job Act, così come adesso la legge Comri, cioè la riforma del lavoro in Francia, rappresentano un po' una sorta di completamento di questo processo già avviato che di fatto ha portato all'aumento della povertà in paesi europei. In Germania, per esempio, che è un paese comunque con un'economia trainante, con un livello di disoccupazione tra i più bassi, vediamo il sistema del mini job, che sono questi contratti a basso costo part-time, che vengono soprattutto utilizzati dalle donne in questo caso, e i lavoratori i titolari del mini job lavorano nel commercio, nella ristorazione, nel settore alberghiero, nelle case private, hanno salari molto bassi, intorno ai 500 euro, massimo comunque possono arrivare a 1000, e le imprese su questi salari non pagano quasi né tasse e né contributi. E questo sono 8 milioni i lavoratori con questo tipo di contratto in Germania, per cui il 25% quasi della forza lavoro. E per cui in Germania si assiste proprio a una trasformazione da quello che era il welfare, per cui una prestazione concessa in quanto riconosciuta come un diritto, al workfare, cioè il disoccupato, per non perdere il sussidio di disoccupazione, è costretto ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, anche sottopagato o anche a salario zero. Tanto è vero che questo è un modello che a Renzi piacerebbe molto importare in Italia, ma con Expo più o meno. In Grecia in questi ultimi 6-7 anni più o meno ci sono stati 15.000 licenziamenti tra settore pubblico e settore privato, con un fortissimo, veramente drastico taglio alla sanità, che ha comportato una vera tragedia sociale. Infatti sono nate le cliniche della solidarietà, dove medici volontari e donazioni di medicinali ancora permettono di curare le persone che comunque non avendo un lavoro non hanno neanche l'assistenza sanitaria. E l'anno scorso, questo è un processo che dura già da diversi anni, l'anno scorso di fronte al piano di aiuti che imponeva ulteriori peggioramenti delle condizioni lavorative e comunque di vita del popolo greco, ci sono state forti contestazioni, mobilitazioni, scioperi, scontri di piazza, però in qualche modo la gestione violenta del capitale è riuscita a spaccare, a dividere e a indebolire un movimento, imponendo un altro piano, un altro piano di lacrime e sangue, non so come definirlo. E oggi ci ritroviamo nella stessa situazione. Viene chiesta alla Grecia un ulteriore abbassamento dell'8% del salario e delle pensioni, un innalzamento dell'aliquota IVA e un innalzamento delle tasse sulla casa. La Grecia è il paese in Europa che ha un patrimonio immobiliare più svalutato e più tassato d'Europa. Ovviamente non è che possiamo fare, cioè, abbiamo un po' analizzato, insomma, i paesi anche che hanno in Portogallo, magari nel 2012 anche lì ci sia stato un radicale cambiamento nei rapporti impresa-lavoratori, con il premier conservatore Coelho, che ha praticamente concesso alle imprese di sospendere unilateralmente la contrattazione collettiva e di poter decidere sempre unilateralmente di cambiare mansioni, orario e salario. E malgrado ciò, oggi si chiede al Portogallo nuove misure per risanare i conti, e la Troica, cioè Fondo Monetario Internazionale, Banca Europea e Banca Centrale Europea e Commissione Europea sostengono che è ancora difficile licenziare, il salario si mantiene centralizzato a causa della contrattazione collettiva, la formazione dei lavoratori è inadeguata e comunque tutto ciò ostacola la concorrenza. In Spagna nel 2011 nasce il movimento Indignados, proprio in risposta ai piani di austerità che già dal 2010, a fronte di un livello di disoccupazione molto alto, tra i più alti d'Europa, il governo, sempre con queste ricette innovative, per risollevare l'economia ha reso possibile alle imprese di licenziare i lavoratori con facilità, di assumerli con agevolazioni fiscali. Ci sono anche in Spagna, ci sono state forti contestazioni. Nel 2010 c'è stata una manifestazione, da 10 anni in Spagna non c'era una manifestazione sul tema del lavoro, però nel 2011 il governo è andato avanti a legiferare e ha innalzato l'età pensionabile da 65 anni a 67 anni, con l'accordo di sindacati concertativi, con il rifiuto invece da parte dei sindacati anarchici e minoritari, che hanno indetto una grande manifestazione nel gennaio del 2012 o 2011, non mi ricordo, con grandi scontri soprattutto a Madrid. Dove siamo adesso? In Francia la risposta dei lavoratori in questi anni è sempre stata forte, per cui quelle lotte che si erano radicate socialmente, oggi con la riforma sul lavoro hanno ripreso forza. Sono in Germania, in Francia nel 2015 ci sono stati 200 scioperi al giorno e alcuni sul tema del lavoro e delle condizioni lavorative hanno anche vinto. Per cui oggi, di fronte a questa legge che di fatto liberalizza i licenziamenti, svincola l'orario da qualsiasi vincolo legislativo e neutralizza una serie di accordi che ci sono nello statuto dei lavoratori, di fronte a questo attacco la reazione e la mobilitazione è stata immediata, soprattutto da parte anche dei molto giovani, degli studenti delle scuole medie e superiori, però in generale dei sindacati, da disoccupati, lavoratori, ci sono stati scioperi da subito, credo che siamo al quinto sciopero in Francia, manifestazione, occupazione della Place de la République, dove si metteva in discussione non solo la riforma del lavoro e se ne chiedeva il ritiro, ma anche veniva messo in discussione proprio la, venivano messe in discussione le politiche di Hollande, lo stato emergenziale, e a fronte di un livello di repressione alto, perché ci sono stati in 2 mesi più di 1000 fermi, e anche gli scontri di ieri sono stati non leggeri. E oggi, la notizia di oggi è che il governo utilizza un articolo della Costituzione per non discutere la legge in Parlamento e farla passare così. Adesso non... Queste sono un po' gli aspetti che abbiamo trovato un po' in tutte le riforme del lavoro nella maggior parte dei paesi europei. E a fronte di forme di antagonismo anche forti, la risposta unica, la risposta è stata abbastanza univoca da parte dell'Europa, che è stata quella di militarizzare i paesi nella vita interna, di rafforzare le forme di repressione e di controllo. Altro elemento che accomuna molti dei paesi europei, che a fronte di una svalorizzazione del lavoro, per cui di una riduzione dei salari, c'è un innalzamento delle spese militari. Per esempio la Grecia è un paese che in termini relativi è il paese che ha più investito nella difesa. La Spagna prima dell'inizio della crisi aveva aumentato del 29% le spese militari. E comunque l'Europa è tra i principali compratori di armi. In Italia le risposte sono state più deboli, però comunque diciamo che ovunque la risposta del capitale è stata molto, molto forte, aggressiva, e ha prodotto quello che poi vediamo: la deregolamentazione dei rapporti di lavoro, l'abrogazione di contratti sociali, ulteriori forme di sfruttamento, insomma ha un po' spazzato via un secolo di lotte. E come collettivo, insomma, anche facendo questo lavoro un po' ci siamo chieste, ma come, appunto, come diceva Anna, come è potuto succedere tutto ciò, o come è possibile che anche, appunto, le donne, insomma, da un giorno all'altro 5 anni in più di lavoro, insomma, che non è né poco, io adesso potrei andarmene in pensione, sì, è 65, poi barra 66, 67. E non è che abbiamo ovviamente le risposte, magari anche questa iniziativa può servire anche a trovarne qualcuna, però abbiamo individuato comunque degli ostacoli, no? Diciamo, che sono sicuramente l'informazione, come diceva anche Anna, un'informazione che comunque è manipolata, ti presenta una realtà secondo le logiche che si vogliono far passare. La dimensione virtuale digitale, le piattaforme virtuali dove si delega, insomma, sono cambiati anche i comportamenti sociali, no? Il dissenso con un mi piace lo si delega appunto a un mi piace, mentre pensiamo che la coscienza della propria identità, della propria appartenenza, chiaramente non possa passare con un mezzo così. La difficoltà di conoscersi ancora magari tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani, anche se poi ci sono esperienze che ci fanno invece capire che questa cosa è possibile e è necessaria. La rappresentanza sindacale, che secondo noi manca di una capacità organizzativa e di una volontà anche politica di mettere al centro i reali interessi dei lavoratori. Però in tutto questo, voglio dire, ci piace anche guardare le cose, insomma, le cose che si muovono, poi le cose positive, di quelle di cui magari è più difficile venirne a conoscenza. E ovviamente adesso siamo, da poco c'è stato il 1° maggio, a Bagnoli c'è stato un 1° maggio di lotta, magari più sull'ambiente che sul lavoro in quel caso, per affermare che quel territorio non andrà, non verrà lasciato alle speculazioni e ai saccheggi sui piani che il governo sta già formulando. Oppure la lotta della TAV, che è sempre, insomma, importante, perché in 20 anni hanno espresso resistenza e soprattutto hanno avuto la capacità di sempre di smascherare scientificamente quello che l'inutilità di quell'opera e che oltre a devastare un ambiente devasta anche la vita di intere comunità. Per cui insomma il nostro, anche attraverso il nostro foglio un po' proviamo a volgere lo sguardo verso le cose buone, un po' a veicolarle attraverso questo strumento